Il risultato è giusto, non fosse che per il numero e la qualità delle situazioni da rete fatte maturare dai due settori d'attacco, 7 o 8 per il Torino, 1 o 2 al massimo per la Juventus. Non fosse che per il diverso tipo di lavoro cui furono chiamati i due portieri. Non fosse che per il differente comportamento dei due settori d'attacco nell'elaborazione delle azioni. Tutto un balzo in alto nel contegno del Torino dalla partita di Milano contro l'Inter, a questo incontro con la Juventus. Il brio, lo slancio, la fede ritrovati. La squadra ha tirato la partita di cima in fondo, a grande velocità, ed anche se ha terminato piuttosto provata, ha retto allo sforzo richiesto dalla situazione. Se il primo tempo è stato dell'attacco, la ripresa è stata della difesa. Raramente la difesa granata è stata messa alla prova come nel corso dell'energica offensiva juventina del secondo tempo. Bella prova di tutti, ma specialmente dei due mediani laterali, Grezzar e Castigliano. Grande il lavoro di collegamento di Mazzola, ma occorre ripetere, è stata l'intera squadra a fornire una prova di carattere quale pochi da essi si attendevano al momento attuale. Le parole con le quali abbiamo aperto questo episodio, tratte dalla stampa del 22 luglio del 1946, sono piuttosto eloquenti, soprattutto nella chiosa finale. Una prova di carattere quale pochi si attendevano dal Torino, da quel grande Torino che effettivamente oggi tendiamo a considerare invincibile, come del resto il nome di questo podcast afferma in modo piuttosto eloquente. Non vogliamo ovviamente contraddirci, ma non si può negare come nel percorso di questa squadra magnifica ci siano stati, come del resto è fisiologico che sia, anche dei momenti di appannamento, momenti nei quali tutto è stato messo in discussione, nei quali, complice anche la concorrenza agguerrita di altri club, in primis i cugini della Juventus, il percorso del Grande Torino è stato interpretato dagli addetti ai lavori come contraddittorio, quando non addirittura incompiuto, se non prossimo al tramonto. Il fatto poi che proprio nei momenti più complessi, quelli nei quali le cose sembravano volgere completamente a sfavore, la squadra abbia saputo sempre sorprendere, rialzarsi, sfatare gli sfavori del pronostico, rende questo percorso ancora più entusiasmante nella sua umana imperfezione. Se a tratti il Grande Torino è stata una macchina perfetta, infatti non si può negare come spesso e volentieri abbia anche mostrato delle debolezze, delle difficoltà, aspetto che rende, a mio modestissimo parere, ancora più vivo e ancora più necessario questo racconto. Non è un caso, infatti, che a luglio del 1946, quel Torino che vi ho presentato nei precedenti episodi, quello che aveva arricchito con nomi come Bacigalupo, Ballarine, Castigliano, una rosa già ipercompetitiva, rosa che peraltro, per aggiudicarsi quello scudetto di ormai 3 anni prima, l'ultimo assegnato prima della pausa forzata dalla guerra, aveva dovuto segnare un gol a Bari a una manciata di minuti dalla conclusione. Quel grande Torino era considerato ormai dai più come lo sfavorito per il campionato 1945-1946, un campionato ormai inevitabilmente diretto verso l'assegnazione ai rivali cittadini, una Juventus peraltro costellata di campioni come Sentimenti Quarto, Rava, De Petrini, Parola e l'ex granata Silvio Piola. Effettivamente, la settimana prima che le nostre parole di apertura fossero scritte, il Torino era tornato con le ossa rotte dall'Arena di Milano, tennisticamente sepolto dall'Inter con un clamoroso 6-2. Il grande Torino che perde 6-2, è tutto vero, sembra roba da non crederci, eppure è andata proprio così. E come se non bastasse, una settimana dopo, dai più ormai il Toro era considerato una sorta di vittima designata per una Juventus arrembante, pronta a cucirsi lo scudetto del 46 sul petto. Ecco, inutile dirvi che il corso degli eventi sarà ben diverso. E proprio qui, proprio oggi, andremo a scoprirlo insieme in questo nuovo episodio, uscito, ahimè, con colpevolissimo ritardo. L'episodio 29 di Invincibili, la leggenda del Grande Torino.
Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai, che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai. Quel giorno di pioggia ti dissi com'è, la vita ti vive. Senza un perché.
Io sono Diego Fornero e questo podcast è dedicato a una storia che, come tutte le grandi storie, contiene tanti sentimenti umani difficili e al tempo stesso meravigliosi da raccontare. la gloria, la bellezza, l'amore, e in questa splendida e terribile contraddizione che caratterizza tutte le cose più importanti della vita, anche la morte e il dolore. Il boato dello stadio Philadelphia ad uno dei tanti, tantissimi gol segnati dal Torino che si trasforma nel tonfo assordante dell'aeromobile G212 che alle ore 17.03 del 4 maggio 1949 si schianta contro il colle di Superga, scrivendo la parola fine a questa storia, ma anche il primo capitolo di una leggenda. Questo è Invincibili, la leggenda del Grande Torino. Proseguiamo insieme il nostro viaggio. Ci eravamo salutati nell'episodio 27, prima dell'episodio speciale numero 28 registrato al Colle di Superga, con il racconto di un altro derby, quello del 19 marzo 1946, vinto dal Torino per 1-0. Del resto, complice la formula del campionato con la Serie A dell'Alta Italia seguita dalle finali nazionali, di derby da raccontare ce ne sono parecchi, considerato che a fine stagione quelli ufficiali giocati saranno 4, l'ultimo dei quali proprio quello con il quale abbiamo aperto l'episodio. Fondamentale però ora fare un passo indietro proprio a quel mese di marzo del 1946, quando il Torino chiude di fatto i conti sul campionato dell'Alta Italia, ipotecando il primo posto con la vittoria sui bianconeri. Attenzione però, non mancherà un po' di brivido, perché i Granata torneranno in campo 5 giorni dopo il derby appena citato, il 24 marzo, ancora al Comunale, liquidando la pratica Bologna con un netto 4-0. Doppietta di Mazzola e reti di Loic e Ossola, e mantenendosi in testa la classifica. Una settimana dopo però qualcosa scricchiola, perché il Torino perde la prima posizione dopo la trasferta di Trieste, non andando oltre un 1-1 in rimonta con rete di Gabetto. C'entra senz'altro un po' di stanchezza, ma anche una formazione rimaneggiata senza Loic, Ferraris né Ossola, che lasciano spazio ai gregari Santa Giuliana, Guaraldo e Zecca. Attenzione a questo tema, perché se per Ferraris e Ossola, dicono le cronache dell'epoca, si trattò di indisposizione, non può dirsi lo stesso per Loic, che, pare, avesse rifiutato la convocazione per Trieste in un atto di protesta contro Ferruccio Novo, nel bel mezzo di una vivace discussione sull'adeguamento del suo ingaggio. Difficile avere certezza dell'accaduto, effettivamente, facendo una ricerca sulle fonti dell'epoca, questo episodio non sempre viene riportato, ma quel che è certo è che l'elefante a Trieste non ci sarà. Per vedere il Grande Torino, dai Giuliani è accorso il pubblico delle grandi occasioni. Più di 20.000 spettatori assistono alla partita, il cui triplice fischio segnerà il sorpasso dell'Inter, che batte il Modena e si porta un punto avanti proprio in vista del big match che vedrà Granata e Nerazzurri contrapposti la domenica successiva in un Comunale che si preannuncia gremito. Le prime tre si qualificano al girone finale, ormai è cosa fatta sia per il Toro sia per l'Inter sia per la Juventus, ma è chiaro che il primo posto è quello più ambito e stavolta i Granata non possono sbagliare. A rendere la vigilia più frizzante però ci pensa un curioso fatto extracalcistico, avvenuto proprio al rientro da Trieste, che ci permette anche di approfondire un po' le differenze fra il calcio degli anni 40 e il calcio di oggi. Dopo la partita, infatti, i ragazzi della squadra si concessero attraverso dei venditori abusivi una discreta fornitura di sigarette americane di contrabbando sottratte ai militari statunitensi, da potersi comodamente fumare al ritorno a casa. Uno dei più appassionati fumatori della squadra era senz'altro Guglielmo Gabetto, che aveva riempito un borsone accuratamente riposto nel bagagliaio del Conte Rosso, il pullman sociale dei Granata. Sembra tutto sotto controllo al ritorno, se non fosse che in autostrada, tra Mestre e Padova, il torpedone viene fermato dai soldati americani per un controllo e tutte le sigarette vengono sequestrate e confiscate. Gabetto, pare, non l'ha prese granché bene, pretese la restituzione del borsone, ma in tutta risposta i militari gli sequestrarono i documenti e gli fecero inoltrare anche una convocazione in questura a Padova per comparire davanti al comando alleato il lunedì successivo, consentendo all'attaccante di tornare a Torino per la partita contro l'Inter. Chiaramente il fatto ebbe una importante risonanza tra le cronache del tempo, contando anche che una volta tornato a Padova Gabetto fu poi effettivamente accompagnato dal dirigente Civalieri ma anche dall'avvocato del Torino, il conte Marsengo Bastia, costretto in un certo senso a esibirsi nel cortile del comando in una partitella, e ci fu addirittura un tentativo di trattenerlo per poter prendere parte a un torneo militare, tentativo infine sventato dall'avvocato. Insomma, quelle sigarette furono un discreto grattacapo per Gabetto, che ne uscì comunque soltanto con un'amichevole lavata di capo da parte dei militari americani. Sempre a proposito di un calcio che non c'è più, la sfida tra Torino e Inter sarà preceduta da un'amichevole benefica tra una rappresentativa di tifosi granata e una di tifosi della Juventus per raccogliere fondi per un'associazione di superstiti dei campi di concentramento. Dopo lo scopo benefico però arriva l'incontro vero e anche se in palio c'è solo il prestigio del primato, al comunale accorrono in 35.000. Tra le buone notizie c'è senz'altro che la lite, o presunta tale, con Ezio Loic nel frattempo si è ricomposta, tanto che l'elefante torna regolarmente in campo nel suo posto di mezzala accanto a Capitan Mazzola. Non solo, quello granata del 7 aprile 1946 è davvero l'undici tipo, con la sola eccezione di Piacentini che prende il posto di Maroso. Sarà una partita combattuta, è una giornata calda, si sente anche in campo a sbloccarla. È un piazzato, un calcio di punizione calciato al 43esimo da Piacentini, cui segue una serie di carambole tra Castigliano, un difensore nerazzurro, poi Mazzola, pallone che arriva dalle parti di Gabetto che da fermo, girando praticamente su se stesso, spedisce in rete da due passi. Non sono riuscito a trovare video del match, ma solo una fotografia in cui si vede chiaramente il portiere nerazzurro Franzoni che frana sui piedi del barone, cui chiaramente tutta la vicenda delle sigarette, insomma, non aveva impedito in alcun modo di rivelarsi decisivo, riportando il Toro in testa alla classifica con un punto di vantaggio a una giornata dalla fine del girone. A quel punto, la vittoria finale della cosiddetta Serie A dell'Altitalia, che già era una pura questione di onore, diventa anche una formalità. Il 14 aprile si scende in campo al comunale per l'ultima partita del girone e i granata regolano l'Andrea Doria con un inequivocabile 5-0, con doppiette di Mazzola e Gabetto e una rete di Ossola, che vale ovviamente il primato finale, con i punti di vantaggio sull'Inter sconfitto all'ultima giornata che diventeranno 3. Il conteggio finale della classifica marcatori vede Gabetto primeggiare, 15 gol per il barone, senza rigori, nessuno ha segnato quanto lui in campionato. Nessun rigore neanche per il secondo miglior marcatore granata, Valentino Mazzola, quota 11 centri. Sono due invece i rigori per Ezio Loic, che segna a referto 11 gol finali esattamente come il compagno di reparto. In generale, il Toro primeggia un po' su tutte le statistiche, mai sconfitto in casa, così come la Juventus, che però è arrivata terza con 7 punti di distacco, maggior numero di vittorie, 19 contro le 17 dell'Inter, maggior numero di gol, 65, ben 13 in più di nerazzurri e bianconeri, e minor numero di reti subite, 18, 3 in meno dell'Inter. Numeri alla mano, quel campionato dell'Alta Italia è sicuramente un bel viatico per i granata, anche se, leggendo i giornali dell'epoca, si preannuncia ancora una gran battaglia per la vittoria finale del titolo, con Inter e, a detta della stampa, soprattutto Juventus, come agguerriti e attrezzatissimi rivali. Proviamo un po' a spiegare la situazione in quell'aprile del 46. Si chiudono i campionati locali, alle finali ci vanno dall'Alta Italia, chiaramente Torino, Inter e Juventus, raggiunte dal Milan dopo aver eliminato agli spareggi il Brescia. Dalla cosiddetta serie mista A e B del centro-sud, invece, approdano le finali innanzitutto Napoli e Bari, vincitori ex aequo del girone con 28 punti, seguiti dalla Roma e dalla Pro Livorno, mentre restano fuori le blasonate Fiorentina e Lazio. Bisogna dare chiaramente un po' di contesto, siamo in una fase storica in cui le differenze in termini di valore e di competitività tra club del nord e club del centro-sud sono decisamente accentuate. Del resto il girone finale evidenzierà queste differenze in modo molto chiaro, e non è un caso se la stampa dell'epoca guardava giustamente i club provenienti dal girone del nord tra le favorite per il titolo. Si gioca un cosiddetto girone all'italiana, quindi un vero e proprio secondo campionato con gare in casa e in trasferta, che assegnerà lo scudetto alla prima classificata. In caso di parità si andrà allo spareggio scudetto. Le finali iniziano presto, il 28 aprile è già il momento di tornare in campo e il Torino è atteso in trasferta al Testaccio in casa della Roma. Quella domenica pomeriggio i 30.000 presenti vivranno una giornata decisamente storica, in un senso non esattamente positivo per i tifosi giallorossi. Va in scena infatti quella che fino ad allora era stata la più ampia vittoria in trasferta mai vista nel campionato italiano. Il Torino che in uno stato di grazia passeggia sulla Roma con un clamoroso 7-0. Quasi a dire che ora si inizia a fare sul serio per davvero. Ma lasciamo la parola all'audio del cinegiornale dell'epoca.
Stadio di Roma. Lo straripare del pubblico si riassume in una cifra. Più di 4 milioni di incasso. Torino e Roma si affrontano per l'inizio delle finali di calcio. Fin dalle prime battute i granata rivelano con un'aggressività serrata e indomabile la loro classe d'eccezione. 6 gol torinesi nei primi 10 minuti. 5, 6.
Delle sette reti, come avrete ben percepito da questo commento davvero musicale, ben sei arrivano solo nel primo tempo, anzi per l'esattezza in circa un quarto d'ora dal minuto 5 al minuto 19. Bolide di Castigliano dalla distanza, poi colpo di testa di Mazzola, poi Ossola da distanza ravvicinata, Ferrari che si insinua nella difesa giallorossa come un coltello nel burro e segna indisturbato il quarto gol, quando siamo sostanzialmente solo al decimo minuto. Poi segna ancora Loic, ancora Mazzola, mandato in rete da un ispiratissimo Castigliano. Siamo solo al 19, quando i Granata, tra l'altro acclamati per lo spettacolo calcistico con calorosi applausi persino da pubblico di casa, iniziano decisamente a rallentare per non sprecare inutilmente le forze e non umiliare eccessivamente l'avversario, tanto che nella ripresa arriverà un settimo gol che i presenti allo stadio descrivono come quasi involontario, una rete diretta su punizione di Grezzar che pare fosse il primo a non credere più di tanto in quel tiro dal limite. Dopo il 7-0, addirittura, il Torino si toglie un calcio di rigore quando Ossola viene steso al limite interno dell'area, ma l'attaccante Granata fa cenno all'arbitro, che aveva già fischiato il tiro dal dischetto, per dire che il fallo è venuto fuori, spostando addirittura il pallone lontano dall'area. Non era vero, lo sapeva bene anche il direttore di gara, ma cavallerescamente si opterà per un calcio di punizione per non infierire sull'avversario. È un inizio folgorante, conosciuto giornalisticamente come il sacco di Roma. Sul calcio illustrato si legge che c'era da incantarsi davvero a veder giocare il Torino. Quel suo far viaggiare la palla veloce a rasoterra, quel suo ritrovarsi con rapidi scambi e svelte triangolazioni, un'autentica girandola, potevano far girare la testa. È apparso subito chiaro che per i fulminei spostamenti che portavano Castigliano al posto di Gabetto o di Mazzola e quasi al posto di Loico o di Ossola, che il sistema per il Torino non è una rimasticatura, un imparaticcio, un'utopia, ma una realtà. Di un ostico schema, il Torino ha fatto una cosa armonica e sebbene la squadra che lo fronteggiava fosse più che modesta, inesistente, il grado di fusione dei Granata è parso altissimo. Noterete dunque da queste parole come a connotare gli osservatori del Torino ci fosse, tra le altre cose, anche un certo scetticismo nei confronti del sistema. Quella modalità tattica fortemente voluta in Granata da Erne Erbstein è ancora ritenuta come troppo innovativa da molti degli addetti ai lavori. Uno scetticismo che chiaramente col tempo finirà per cedere il posto all'interesse e all'ammirazione, peraltro confermato dall'adozione della medesima disposizione tattica anche da parte delle altre grandi del campionato, come Juventus e Inter. Deve esserci decisamente un clima di festa, tra l'altro, in quei giorni in casa Granata, perché arriva anche un'altra bella, se non bellissima, notizia. Lo stadio Philadelphia, tecnicamente denominato Campo Torino, indisponibile fin dai bombardamenti subiti nel 1943, viene infatti dichiarato nuovamente agibile, dopo un accurato lavoro di ristrutturazione costato circa 8 milioni di lire e fortemente voluto dal presidente Novo. Il legame del popolo Granata con il Fila, già allora, è di quelli speciali, credo di non dire niente di nuovo agli ascoltatori di questo podcast. Il comunale è sicuramente più capiente, ma l'atmosfera che si respira nella vera Casa del Toro, inaugurata meno di 20 anni prima e fermata soltanto dai bombardamenti, è impareggiabile. L'acustica perfetta, la vicinanza degli spalti al terreno di gioco, l'essere divisi dai giocatori da una semplice rete, che si tratti di allenamenti o di gare ufficiali, sono tutti elementi che ai tifosi Granata erano mancati parecchio. Ecco perché quel 5 maggio del 1946, in occasione della partita contro il Milan, l'occasione è di quelle da ricordare. Le foto dell'epoca ci mostrano un Toro in maglia bianca con gli spalti gremiti, ma la prestazione dei Granata, leggendo i giornali, non deve essere stata memorabile. Fa un po' sorridere, visto che il risultato finale è una vittoria per 3-0, ma la qualità del gioco non fa impazzire gli osservatori, considerato che Mazzola porta avanti i suoi dopo appena 4 minuti, poi Castigliano raddoppia al 12esimo, sostanzialmente da lì la squadra abbassa i ritmi e addormenta la partita. Una cosa normalissima oggi, ma che evidentemente non ci si aspettava all'epoca da una squadra come il Grande Torino, soprattutto dopo la goleada di Roma. Ad ogni modo, i Granata rischiano pochissimo. Su quei pochi palloni che arrivano in porta, Bacigalupo si fa trovare pronto e a 10 minuti dalla fine arriva anche il sigillo finale di Ferraris per il 3-0 e la seconda vittoria su 2 del girone finale. Non cambia la musica neppure la settimana successiva, questa volta in casa del Napoli. Quella che si gioca al Vomero però è una partita calda dal punto di vista dell'atmosfera. Scoprirete infatti poco più in là in questo racconto come in quegli anni scendere in campo a Napoli non sia mai qualcosa di banale per le squadre del nord. Ad assistere all'incontro ci sono 20.000 persone, ben più della capienza regolare dell'impianto. Il terreno non è certamente nelle migliori condizioni, anzi viene descritto dalla stampa come molto secco, sostanzialmente privo di erba. Peraltro in un impianto dalle dimensioni molto limitate, parlando proprio di terreno di gioco, quasi al limite del regolamento. Il Toro comunque riesce a vincere comodamente per 2-0, con doppietta di Gabetto fra il 22esimo e il 28esimo. I partenopei si difendono, non sfigurano, ma insomma neppure impensieriscono. Alla fine, senza impressionare, senza spendere troppe energie, i Granata escono a punteggio pieno. Non è molto d'accordo il pubblico locale, tanto che avverrà prima un'invasione di campo da parte dei tifosi partenopei e successivamente addirittura una sassaiola contro il Torpedone Granata all'uscita dell'impianto. Ad ogni modo, il Torino riesce a guadagnare la strada di casa, dove allargherà ulteriormente il punteggio la domenica successiva contro il Bari, fanalino di coda. 3-0 ancora il risultato, segna Ossola nel primo tempo su bella imbeccata di Mazzola, poi nella ripresa arrotondano Castigliano con un tiro potente in mischia e Loic con un bel destro all'angolino. Dopo 4 giornate, la classifica del girone finale vede quindi il Toro a punteggio pieno, 8 punti, alla pari dell'Inter, anche se i Granata hanno segnato 15 reti e non ne hanno ancora subita nessuna. Contro i 4 gol subiti dai nerazzurri, soli 11 segnati. E con le due squadre appaiate in testa che si arriva quindi al big match del 28 maggio 1946, quando il Toro, che per l'occasione torna al comunale per questioni di capienza, ospita proprio l'Inter di fronte a 34.000 spettatori. In campo c'è la formazione tipo Bacigalupo, Ballarin, Maroso, Grezzar, Rigamonti, Castigliano, Ossola, Loic, Gabetto, Mazzola, Ferraris. E il grande Torino, come ancora lo conosciamo oggi, quello che resterà sostanzialmente immutabile nei suoi titolari fino al 4 maggio del 1949, con la sola eccezione di Ferraris, già 35enne in questo momento, che nel 48 a 37 anni lascerà definitivamente il Toro e soprattutto il posto a Romeo Menti. Ma di questo parleremo nei prossimi episodi. Anche stavolta è una sfida combattuta. L'Inter è un avversario di qualità che viene a Torino per vendere cara la pelle, ma fin da subito in casa Toro c'è qualcosa in più. I giornali dell'epoca scrivono che questa volta i milanesi non riescono a prendere le redini del gioco e che fin dal primo minuto il Torino sfoggia una notevole intensità offensiva. Lasciamo dunque la parola per la cronaca della partita al cinegiornale dell'epoca.
Campo del Torino, partita tra i Granata e l'Inter. Mazzola e Campatelli, i capitani, si scambiano le strette di mano. Le squadre incrociano subito le loro armi migliori. Attacco del Torino, difesa dell'Inter. Questa giornata vedrà tra gli ottimi in campo Milano e Mazzola, infaticabile il primo nel rifornire e sfiancare, non meno generoso il secondo nel collegamento e nella difesa. In un primo duello con Cominetti, Ferraris la spunta di abilità. Ossola saggia Franzoni, costringendolo a parare un pallone piuttosto dinamitardo. Punizione a concludere il contrattacco nell'azzurro, tiro alle stelle, fuori! Torino continua a rivelare la sua classe, è forte in tutti i reparti. Siamo verso il 30° minuto, un pallone rinviato da Milani finisce alla destra. Gabetto interviene, non perde tempo, gol! Rimarrà per il Torino il gol della vittoria.
Come avete percepito, i Granata affrontano il match con l'intensità che si deve a una sfida che può già essere in un certo senso decisiva e la spuntano con il gol alla mezz'ora di Gabetto, abile a insaccare da posizione decisamente favorevole, nonostante un colpo alla caviglia che l'aveva costretto a metà servizio dopo pochi minuti di gioco. Quell'1-0 vale oro e si protrae fino al 90esimo, quando il comunale si festeggia la quinta vittoria su 5 partite. 10 punti, 2 in più dell'Inter e 4 in più della Juventus, che nel frattempo era stata fermata sull'1-1 dal Milan. Sulla stampa si legge addirittura il balzo del Torino verso lo scudetto, ma in realtà la strada sarà ancora lunga e basterà una sola settimana per ritornare con i piedi per terra in una sfida che come sempre riserva sorprese e colpi di scena. Ovviamente stiamo parlando del derby contro la Juventus, che si gioca ancora al comunale, seppure stavolta come casa di bianconeri, ed è la partita che sarebbe stata in programma per la domenica del 2 giugno 1946. Ecco, con tutto rispetto per il derby, non sarebbe stato però certamente quello l'evento più importante in programma per il 2 giugno 46. I più attenti ricorderanno infatti che è proprio questa la data del famoso referendum sulla forma istituzionale dello Stato, quello nel quale gli italiani furono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica, con oltre il 90% di votanti tra gli aventi diritto e una vittoria netta in favore della Repubblica. A questo riguardo avevamo proposto un piccolo approfondimento nell'episodio 22 del podcast, anche con la collaborazione di Lorenzo Baravalle, coautore del podcast di culto Qui si fa l'Italia, raccontando come anche i giocatori del Torino si fossero esposti e schierati prevalentemente in favore della Repubblica. Si legge ad esempio un volantino dell'epoca firmato dal Partito Comunista Italiano che afferma che i vittoriosi giocatori del Torino, la squadra più cara ai cittadini torinesi, e su questa espressione, vabbè, consentitemi un pizzico di orgoglio misto a lacrimuccia nostalgica, a nome degli sportivi di questa città e dell'Italia tutta, rivolgono a tutti gli italiani l'appello caloroso per il rinnovamento e la pace della nostra patria, Repubblica. Si leggono poi i nomi di Gianni, Rigamonti, Mazzola, Gabetto, Santa Giuliana, Loic, Piacentini e Bodoira, che a detta del comunicato hanno dichiarato: siamo lavoratori e come tutti i lavoratori italiani voteremo per la Repubblica. Il volantino si chiude poi con le dichiarazioni dell'arbitro Manuelli, ma soprattutto con un'esortazione. Al 2 giugno tiriamo tutti insieme il calcio di rigore contro la monarchia fascista e tutti insieme avremo il gol prezioso della vittoria. E a causa del referendum, dunque, che la partita viene anticipata al giovedì 30 maggio 1946, precisamente alle ore 16. Si gioca insomma in un clima vibrante per la vita cittadina ed è in questa atmosfera che il Torino scende in campo, forse anche un po', fatemi dire, ebbro della situazione storica collettiva e soprattutto del filotto di vittorie ottenuto nelle precedenti settimane, tutti i presupposti che portano inevitabilmente al più classico dei trappoloni. E infatti eccoci qua, Gabetto è assente per infortunio, sostituito da Guaraldo con Ossola in posizione più avanzata del solito. Mazzola rimedia un infortunio muscolare dopo un quarto d'ora, resta ovviamente in campo come da costume dell'epoca, ovviamente non ci sono le sostituzioni, ma di fatto sparisce dal gioco. Mettiamoci anche un po' di difficoltà granata a muoversi sul terreno appesantito da una cozzone che è venuto giù proprio due ore prima della partita ed ecco che la giornataccia è servita. Dopo 32 minuti di gioco infatti la Juventus a passare in vantaggio su calcio di rigore rimediato dall'ex di turno Silvio Piola, che si vede letteralmente franare addosso Bacigalupo in un'uscita su uno spiovente alto. L'arbitro indica il dischetto. Lo stesso Piola realizza e batte per la prima volta il numero 1 del Torino in queste prime 6 giornate di girone finale. Bacigalupo non aveva preso neanche un gol finora. Da lì il Toro non riesce a reagire. La partita finisce 1-0 in favore dei bianconeri e forse quella sarà davvero, leggendo le cronache dell'epoca, una delle peggiori prestazioni di sempre del grande Torino. Davvero una partita scialba. Si legge ad esempio da Vittorio Pozzo che non era più il Torino solido, sicuro, preciso delle grandi giornate. Era l'ombra, la brutta copia della squadra campione, tanto gli uomini avevano perso la testa dopo il rigore. Evidentemente il Torino non è più allenato a perdere. In quella giornata, contemporaneamente, anche l'Inter perde il proprio derby, vince il Milan 3-2 e la Juve può approfittarne per avvicinarsi al duo al comando, raggiungendo i nerazzurri e portandosi a meno 2 dai Granata. Sempre Pozzo commenterà la situazione così: bisogna lasciar fare allo sport, dall'alto lato del suo seggio esso si diletta ogni tanto di dare dei buffetti a chi sale troppo in alto, ad impartire delle lezioni di modestia, a distribuire dei richiami del tipo memento homo a squadre e dirigenti, come per rinfrescare la memoria a chi pare si dimentichi che la squadra che vince sempre non è mai esistita e non esisterà mai, e che non bisogna disprezzare nessuno e che bisogna prendere sul serio tutte le fatiche e via di questo passo. Insomma, con fare un po' moraleggiante, Pozzo vede in questa sconfitta granata una sorta di segnale della sorte, di invito alla discesa nel terreno dei comuni mortali, cosa che forse è anche comprensibile in questo momento storico, anche se poi i fatti dimostreranno che il grande Torino sarà piuttosto immune sul campo a questo tipo di provvedimenti morali, come li definisce lo stesso Pozzo poco più avanti. L'unico caso in cui davvero il destino sembrerà dire ai ragazzi del Torino che più in alto di così non si sarebbe proprio potuti andare sarà, ahimè, di tutt'altra natura, assolutamente non di natura tecnica, e sappiamo tutti bene a quale episodio stiamo facendo riferimento. Ad ogni modo, torniamo a quel 30 maggio 1946 e a quell'amaro derby del giovedì. Pozzo lo definirà un colpo di timone all'interesse del campionato, perché il Toro era chiaramente la favorita d'obbligo, con l'Inter come prima inseguitrice. Ma dopo quel successo la Juve avrebbe ripreso determinazione per provarci fino all'ultimo. Su questi presupposti, il Toro scende in campo in casa della Pro Livorno la domenica successiva, 9 giugno, quando ormai l'Italia si è ufficialmente espressa per la scelta della Repubblica in un clima di festa e di rinascita. L'impianto livornese è gestito direttamente dalle autorità militari alleate, che lo utilizzano anche come diamante per il baseball, nonché come terreno di equitazione. Si legge addirittura che la mattina stessa della partita vi si sarebbe tenuto un concorso ippico, questo anche per darvi un'idea delle condizioni del terreno. È l'ultima gara del girone d'andata ed è chiaramente tempo di bilanci, ma a livello tecnico la sfida è troppo semplice per poter impensierire il Toro, seppur ferito e seppur non nel suo migliore momento, eppur privo di Capitan Mazzola, ancora in box per l'infortunio muscolare di 10 giorni prima. Ferruccio Novo sceglie di far avanzare Castigliano, liberando spazio per Santa Giuliana, che quel giorno aprirà le marcature di testa nella ripresa, dopo un avvio un po' di contenimento, segnando il suo primo e unico gol ufficiale in maglia granata, cui seguirà la doppietta di Ferraris per il 3-0 definitivo. Per la classifica cambia poco, perché la Juve travolge Napoli 6-0, confermando il buon momento di forma, mentre l'Inter supera la Roma di misura, con le inseguitrici che restano dunque entrambe a 2 punti di distanza. Si riparte dunque dal fila il 16 giugno, ritrovando di nuovo quella Roma che all'andata era stata travolta per 7-0. Stavolta però i giallorossi sembrano cresciuti di un'altra pasta, quantomeno impensieriscono il Torino, ancora senza Mazzola. Passato in vantaggio con Grezzar al 37esimo, rimontato da Amedei al 39esimo, poi di nuovo in vantaggio con Castigliano al 51esimo, nuovamente raggiunto da Amedei su rigore qualche secondo dopo, fino alla rete decisiva del 3-2 granata di un ispirato Castigliano che fa doppietta e decide la gara anch'esso su rigore al minuto 67. Contemporaneamente la Juventus supera il Bari come da pronostici, mentre del tutto sorpresa l'Inter si fa sorprendere perdendo con la Pro Livorno e scivolando a 4 punti dalla vetta. Post partita, peraltro, al Toro non vengono risparmiate critiche. Si legge sui giornali che è pur sempre una squadra giovane, mancava di Mazzola, va bene, ma non ha un solido impianto di gioco né un'autentica organizzazione di squadra. Quando in grana, come spesso le succede, è la classe degli uomini che strapotentemente travolge tutto e dà l'illusione di un insieme accuratissimo. Quando qualcuno è fuori forma e la classe non si impone, emerge che l'impostazione tecnica e tattica lascia a desiderare. Come ho già avuto modo di raccontarvi, trovo sia giusto sottolineare anche le critiche e gli aspetti più insoliti collegati alla narrazione di queste vicende. L'ho detto in apertura, stiamo parlando di una squadra fortissima, ma in un certo senso ancora all'inizio del proprio dominio assoluto. Sono passati 3 anni da quello che finora è stato il primo e unico scudetto di Mazzola e compagni. 3 anni con in mezzo un campionato di guerra, ovviamente la guerra stessa, e tutta una serie di traversie che di fatto hanno anche impedito alla squadra di cementarsi, di trovare l'identità migliore. Inoltre, e ne parleremo approfonditamente anche più in là, al Torino manca ancora un elemento forte di identità e di direzione, la presenza di Erne Erbstein, non ancora rientrato ufficialmente nei ranghi, con l'allenatore Luigi Ferrero che non si può certamente considerare un tattico, quanto piuttosto un preparatore atletico, che si attiene a scelte tattiche di formazione trasmesse dal presidente stesso, Ferruccio Novo. Insomma, ci sono senza dubbio dei punti di miglioramento in questa squadra, senza contare l'enorme stanchezza di un campionato giocato al massimo e giunto ormai a quasi 40 gare ufficiali già disputate. Non è un caso se una settimana dopo, tornati a Milano, stavolta in casa del Milan, i Granata incappano nella seconda sconfitta stagionale ed è anche una sonora sconfitta, un 2-0 deciso da un autogol al 31esimo di Grezzar, che devia la traiettoria di un tiro di Crocchianti ingannando Bacigalupo, nonché dal sigillo del rossonero Puricelli. Contemporaneamente, la Juventus gioca in casa il big match contro l'Inter e passa di misura sui nerazzurri. La matematica non inganna e i bianconeri agganciano per la prima volta il Toro in vetta a quota 14 punti. In questo momento il campionato si accende ufficialmente, perché la sensazione è che l'Inter abbia ormai perso terreno e che lo scudetto diventi davvero una lotta a due tutta torinese. Sempre Pozzo scrive addirittura: prima si diceva che lo scudetto rimarrà al Torino, ora si dovrebbe dire che rimarrà a Torino. E commenta la sconfitta in modo piuttosto tranchant, dicendo che stavolta il Toro, nonostante l'assenza di Mazzola e un Castigliano infortunatosi nel corso della gara, non ha attenuanti, evidenziando nuovamente una scarsa organizzazione nell'impianto di gioco. Da qui in poi, dunque, risulta evidente che il Torino non avrà seconde occasioni e non potrà più sbagliare nulla per potersi cucire nuovamente lo scudetto sul petto, il primo del dopoguerra. Una settimana dopo, al fila, arriva un Napoli in ottima forma, che nel frattempo ha addirittura superato l'Inter in classifica. È una gara da dentro fuori e sui giornali si leggerà infatti il giorno dopo che questa partita, che in altra occasione sarebbe stata di ordinaria amministrazione, era quindi assurta l'importanza di un collaudo delle vere capacità della squadra campione. Il 30 giugno 1946 però si rivedranno lampi di toro vero, nonostante le assenze per squalifica di Ossola e Grezzar, complice anche il ritorno in campo di Valentino Mazzola. Di fronte al pubblico del Philadelphia bastano 17 minuti per portarsi in vantaggio di 3 reti sui partenopei. Castigliano al 7, Loica al 9, Mazzola al 17. Da qui la squadra rallenta un po', subisce anche un gol al 34 dall'ex di turno, Fioravante Baldi, che nel Toro aveva giocato quasi 10 anni prima di salutarlo nel 43, dopo aver vinto campionato e 2 Coppe Italia, e sul 3-1 rischia di farsi avvicinare poco dopo concedendo un calcio di rigore. La battuta da dischetto di Andreolo però non è irresistibile, Bacigalupo è abile a intuire la direzione del pallone salvando i suoi e mantenendo le 2 reti di vantaggio. Nella ripresa la sfida prende però tutta un'altra piega. Al 60 Castigliano segna il 4, un minuto dopo Loic fa il 5, poi ancora Castigliano arrotonda fra 79 e 86 firmando il poker personale e chiudendo la gara con un netto 7-1. Che tra l'altro fa del centrocampista vercellese in quel momento il capocannoniere del campionato, salendo provvisoriamente a quota 9 reti, mentre Mazzola, Ferraris e Loic sono a quota 4. Contemporaneamente però ha vinto anche la Juventus e a 4 giornate dalla fine del girone finale Granata e Bianconeri continuano ad essere appaiati. Siamo giunti ormai al mese di luglio, il Grande Torino è ora atteso in casa del Bari, sfida che potrebbe apparire agevole ma che però non sarà una partita qualsiasi proprio per come è arrivata. Considerata la gran distanza, infatti, per la prima volta la dirigenza sceglie di spostarsi non con il solito torpedone, il leggendario Conte Rosso, bensì in aeroplano. Suscita forse un certo sorriso amaro, pensando al tragico epilogo di questa storia, ma per gran parte dei ragazzi del Grande Torino quello fu il primo vero e proprio battesimo del volo, e dunque un momento vissuto con una certa emozione. Pare infatti che tra i ragazzi il solo Santa Giuliana avesse già volato, e che sostanzialmente molti fossero del tutto impreparati. Valentino Mazzola in particolare aveva una certa apprensione, visse quel 5 luglio del 46, 2 giorni prima della partita, come un'avventura da puntare minuziosamente sul proprio diario personale, come era solito fare per i momenti più importanti. Racconta il capitano che prima di partire, tutta la squadra si concesse una serie di fotoricordo di fronte all'aeroplano, poi si decollò, si prese subito quota. C'è un'immagine bellissima che ancora oggi possiamo osservare in cui si vede tutta la truppa pronta a partire. Grezzar e Maroso tra i più sorridenti, Mazzola effettivamente un po' perplesso. Ma poco dopo quella partenza, l'umore del capitano si rasserena. Scriverà infatti che quella poca impressione, quel timore che turbava il cuore di qualcuno dei miei compagni è scomparso. Ora sono tutti sorridenti, felici di aver trascorso i primi minuti di volo felicemente. È bello volare, mi sembra di essere comodissimo quassù. Chi ha vissuto peggio quel viaggio è senza dubbio Loic, che si è sentito male fin dall'inizio, ma tra partite a scopone e a morra, gioco diffusissimo all'epoca, e nonostante un po' di freddo d'altura, chiaramente il comfort a bordo non era paragonabile a quello di un aereo attuale, le 3 ore e mezza di volo sono passate in un attimo, ed anzi Mazzola, da non fumatore, ha apprezzato che a bordo non si fossero fumate sigarette, come invece avveniva regolarmente a bordo del Conte Rosso. A tranquillizzare la truppa poi hanno contribuito anche un po' di ovatta nelle orecchie per il gran rumore e soprattutto i beveroni di grappa e menta preparati dal leggendario massaggiatore granata Ottavio Cortina, una presenza imprescindibile nel gruppo del Grande Torino. È l'immagine ovviamente di un calcio e di un mondo che non ci sono più, ma questo è ciò che vive un gruppo di campioni nel fiore della propria carriera che sale per la prima volta su un aereo in una calda giornata di luglio del 1946. Giunto a Bari, infatti, il Toro scenderà in campo in data 7 luglio, nella calda cornice dello Stadio della Vittoria, e quel pomeriggio i Granata vivranno una discreta serie di vicende rocambolesche. In vantaggio dopo 3 minuti per un autogol, una partita intera a controllare, poi al 78 la rete del solito Castigliano, giunto ormai a quota 10, quando, si legge letterale dall'articolo di Pozzo, i Granata si videro annullare un punto validissimo ed ebbero la distanza diminuita proprio al minuto finale a causa di un rigore, dovuto ad un fallo di nessuna gravità. Insomma, quel pomeriggio, con la complicità del direttore di gara, il Toro rischia grosso, ma alla fine la spunta, proprio come era accaduto 3 anni prima, sempre a Bari, in quella che era stata la gara decisiva per lo scudetto 1943. Finisce 2-1. Ma anche la Juventus quel giorno vince con lo stesso risultato, 2-1 contro la Roma. apparentemente con quello che oggi definiremmo l'aiutino. Questa non come mia interpretazione, ma come proprio letteralmente riferito ancora da Pozzo, che infatti scrive: gli juventini non riuscirono a raggiungere l'avversario ad andare in vantaggio che grazie a due calci di rigore, il secondo dei quali fece trasecolare gli spettatori presenti per la leggerezza con cui fu concesso dall'arbitro. In ogni caso, così stanno le cose. 3 giornate alla fine, Torino-Juventus appaiata in testa a quota 18, con Inter, Milan e Napoli tutte a 6 lunghezze di distanza, ormai fuori dai giochi per lo scudetto. A questo punto è doveroso osservare il calendario. Questo lunghissimo campionato, benché si sia ormai a luglio inoltrato, ha ancora 3 appuntamenti che si preannunciano decisivi. Il primo è il più temibile, all'Arena Civica in casa dell'Inter. Poi quella che può diventare a tutti gli effetti la sfida scudetto, Torino-Juventus, da giocare in un Philadelphia che si preannuncia un catino letteralmente ribollente, considerato che si disputerà in data 21 luglio. Infine, quella che potrebbe essere o una passerella finale oppure una gara ormai senza significato, l'ultima giornata in casa contro la Pro Livorno il 28 luglio, in quello che davvero sarà l'ultimo atto di questa infinita stagione. Andiamo dunque per ordine e partiamo dall'Arena. 14 luglio, l'Inter a 6 lunghezze. Per pensare di raggiungere Torino-Juventus deve vincerle tutte, contemporaneamente granate e bianconeri devono perderle tutte, cosa peraltro impossibile perché ci sarà lo scontro diretto. Parliamoci chiaro, i nerazzurri sono fuori dai giochi e scendono in campo soprattutto per l'onore e per la gloria. Lo fanno tra l'altro con una formazione di livello, con ben 5 rientri tra i titolari, dopo un girone di ritorno in cui non hanno mai vinto. Il Toro dal canto suo ha comunque i favori del pronostico, pur avendo qualche problema di formazione. Ferraris è fuori uso per febbre. Ossola ha scontato la squalifica e prende il posto all'ala destra. Sull'ala sinistra va Castigliano, in un'insolita posizione avanzata, mentre sulla linea mediana è indisponibile anche Santa Giuliana, con Maroso che va a sostituirlo liberando il suo posto di terzino per Piacentini. Non è la formazione tipo, ma i Granata avrebbero comunque tutto per far bene quel pomeriggio e le premesse sembrano buone, considerato che vanno in vantaggio ancora con uno scatenato Castigliano dopo appena 11 minuti. Il Vercellese tra l'altro segna di destro, che non è il suo piede, sotto la traversa e arriva a quota 11 reti nel girone finale, sempre più capocannoniere. Il Toro sembra poter fare la partita, ma 6 minuti dopo ecco un episodio dubbio. Dopo una serie di carambole nell'area granata, la palla rimbalza sul braccio di Grezzar e il direttore di gara segna calcio di rigore. Un rigore che, secondo la stampa dell'epoca, è piuttosto generoso. Pozzo lo definisce sulla stampa un tocco tutt'altro che volontario. De Vecchi sul calcio illustrato si chiede: intenzionale? Sarebbe difficile stabilirlo. Fatto sta che dal dischetto va Candiani, che non sbaglia. Pacigalupo intuisce ma non riesce a bloccare il pallone ed è 1-1. Da qui la partita si fa più dura, più tesa, e lo spettacolo, leggendo le cronache, non sembra memorabile, finché al 40esimo l'Inter, ancora con Candiani, su un pallone spiovente non sfrutta una incomprensione fra Ballarini e Bacigalupo, l'uno convinto dell'intervento dell'altro, per portarsi in vantaggio. Si va a riposo sul 2-1 per i padroni di casa, ma appena rientrati in campo i Granata hanno la possibilità di pareggiare. Fallo di mano in area nerazzurra, anche in questo caso apparentemente a leggere De Vecchi, di discutibile intenzionalità. Rigore assegnato in favore di Castigliano, che però stavolta sparacchia alto, non riuscendo a pareggiare. Il morale Granata non è certamente dei migliori e l'Inter ne approfitta. Al 52esimo è Fabbri a scappare via Piacentini, che lo lascia letteralmente andare perché infortunatisi di stiramento nel corso dell'azione. Davanti a Bacigalupo non sbaglia ed è 3-1. Qui il Toro, che in queste partite non è decisamente informato grande Torino, letteralmente crolla, concedendo ai nerazzurri addirittura altre 3 reti, intervallate da un inutile centro di Grezzar. Il risultato finale è impressionante. 6-2 per l'Inter, ve ne avevo parlato a inizio episodio. Un tale inedito per quel Torino che sul calcio illustrato si legge così. Il lettore che non ne avesse già sentito parlare può stropicciarsi gli occhi quanto vuole, ma il nostro titolo non è sbagliato. È un crollo incredibile quello dell'Arena. Pozzo commenta scrivendo: non è che l'Internazionale abbia giocato bene, è palesemente il Torino che ha giocato male. Il Torino che, proseguendo nella china discendente, è riuscito a far incassare a quella che era fino a poche settimane fa la difesa meno battuta d'Italia il maggior numero di reti ad opera della prima linea meno prolifica delle finali. Sempre Pozzo definisce l'approccio Granata davvero incomprensibile, arrivando a definire allo stato attuale quel Torino come semplicemente un insieme di bei giocatori, non una squadra, bei solisti che non fanno un concerto. Insomma, il leitmotiv è sempre lo stesso e non vi sarà sfuggito che da un paio di mesi a questa parte gli osservatori sono piuttosto scettici su un toro che non appare in questo momento così grande come era apparso inizio stagione. Tra l'altro, proprio in seguito alla goleada dell'arena, iniziano a circolare tra gli addetti ai lavori dei rumors di mercato che vedrebbero il Torino interessato per la stagione successiva proprio a quell'Enrico Candiani, allora 27enne nel momento migliore della propria carriera, tanto che si sarebbe vociferato di uno scambio con Franco Ossola, addetti di alcuni già pronto a trasferirsi in nerazzurro. Posso serenamente anticiparvi che tutto questo non accadrà mai e che sì, Candiani a fine stagione sarebbe partito in direzione Torino, ma per trasferirsi alla Juventus. Mentre ovviamente la carriera di Ossola proseguirà in Granata fino a quel famigerato 4 maggio del 1949. A proposito di Juventus, proprio nella stessa domenica in cui il Toro incassava 6 reti in 90 minuti, dopo averne subite soltanto 7 in tutte le precedenti partite delle finali, come da copione, i bianconeri vincevano invece per 3-1 contro il Milan, superando il Granata di 2 punti in classifica e portandosi virtualmente a un passo dal titolo a 2 giornate dal termine. Se non fosse che, e in questo bisogna attribuire un discreto riconoscimento al destino, che è stato sicuramente un abile sceneggiatore di quella logorante lunga stagione 45-46, la partita che può decidere letteralmente le sorti del campionato è proprio quella successiva, la più attesa, il derby, in programma il 21 luglio al Philadelphia, quello che passerà alla storia come una delle stracittadine più importanti e più attese di sempre, considerata l'entità della posta in palio. Per giocare quella partita al fila in realtà c'è da discutere non poco, perché la questura tarda a dare via libera all'utilizzo del cosiddetto campo Torino per ragioni di ordine pubblico. Il Philadelphia è chiaramente più piccolo del comunale, i tifosi sarebbero letteralmente ammassati e la gestione di oltre 30.000 persone in quell'impianto bomboniera è senza dubbio più complessa, più difficoltosa. Alla fine però la dirigenza granata la spunterà, tra l'altro rinunciando anche a una notevole differenza di incasso potenziale, proprio per la volontà di giocarsi un derby in un impianto che potenzialmente può fare la differenza in termini di calore del tifo. Il Toro ha un solo ed unico risultato a disposizione, la vittoria. Un pareggio spalancherebbe di fatto le porte dello scudetto alla Juventus, una sconfitta renderebbe invece il tricolore dei bianconeri matematico. Alla vigilia Rigamonti pare essere in dubbio e si prospetta nuovamente un utilizzo di Santa Giuliana. Ma quando il 21 luglio del 1946 l'11 Granata si schiera in campo, lo fa con la formazione titolare al gran completo, soprattutto ricostruendo al meglio la linea difensiva tradizionale, cosa che era decisamente mancata nelle ultime uscite. Uno schieramento che suona come musica per i tifosi e mi piace, devo ammettere, a ripeterlo sostanzialmente a memoria. Bacigalupo, Ballarin, Maroso, Grezzar, Rigamonti, Castigliano, Ossola, Loic, Gabetto, Mazzola, Ferraris. Anche la Juventus risponde con la formazione tipo, con tutti i titolari a disposizione. Il calcio d'inizio è fissato per le 17:30, che lo spettacolo abbia inizio.
Campo del Torino. I Granata hanno tenuto di giocare in casa propria, devono affrontare la Juve, devono rimediare al rovescio della settimana prima, il 6-2 con l'Inter. Oggi il Toro vola, il suo gioco è vivace e impulsivo. I juventini devono cercare di smorzarne le velleità con interventi fallosi. Magnifica parata di Sentimenti quarto. La Juve è minorata, Sentimenti terzo ha avuto una collisione con Castigliani e rimarrà lungo fuori campo. La pressione di Granata continua. Attenzione Juve, poco fa è stata la traversa a salvarti da un autogol. Cannonata di Gabetto. Gol! La rovesciata è stata ottima. In ripresa la Juventus non riuscirà a pareggiare. La scarogna dei Granata sembra finita.
Come avete potuto percepire dal cinegiornale dell'epoca, stavolta l'avvio Granata di quelli giusti. Il Torino macina occasioni, rovesciata di Gabetto, tiro di Ossola, poi ancora Gabetto da distanza ravvicinata. C'è sempre Sentimenti quarto a dire di no. Poi Ferrari segna, ma viene segnalato fuori gioco. Ossola prende una traversa su deviazione di Parola finché al 19° non arriva il gol. Palla lunga di Maroso per Ossola che vola sul fondo, cross teso in mezzo dove Gabetto si libera agilmente della marcatura di Parola ed è pronto con una stoccata delle sue, segnando l'1-0. La Juve prova a reagire, è pur sempre un derby, fra l'altro decisivo, ma Sentimenti terzo rimedia un infortunio, costringe i suoi a giocare con l'uomo in meno. Anche i bianconeri si vedono annullato un gol per fuori gioco, ma nel finale del primo tempo è del Toro l'occasione più grande, con Grezzar che centra la traversa. La musica non cambia nella ripresa. I Granata riescono a controllare il vantaggio nonostante una Juve tutta all'attacco ed anzi nel finale falliscono più volte l'occasione per chiuderla definitivamente, compresa un'incomprensione fra il direttore di gara e Ossola quando l'arbitro lascia correre su un fallo di mano in area del bianconero Rava per concedere il vantaggio all'attaccante Granata, vantaggio poi vanificato dall'errore del numero 7. Poco male, perché arriva poco dopo il triplice fischio che sancisce il risultato finale. 1-0, il Torino ha vinto il derby e ha raggiunto di nuovo la Juventus in testa alla classifica, dimostrando che quello di Milano era stato un brutto passo falso, forse il più brutto di sempre per il grande Torino, ma certamente non il finale di questa storia, anzi, solo una delle tante occasioni per ripartire. I giornali titolano «Riscossa del Torino» e «Il duello non è finito». Si legge che il Toro ha ritrovato il brio, lo slancio, la fede. Leggere gli articoli dell'epoca è sempre interessante perché si dimostra un approccio apparentemente diverso da quello attuale, in cui il risultato è quasi esclusivamente ciò che conta nel commentare l'andamento delle sorti di una squadra, lo sapete, ma allo stesso tempo si vede anche una, passatemi in termine, certa indecisione, con il grande Torino descritto una settimana come una cozzaglia di campioni senza coesione, senza spirito di squadra, e quella successiva come uno squadrone perfetto. La realtà, probabilmente, come abbiamo già avuto modo di accennare, stava nel mezzo. Quella del 45-46 non è certamente ancora una macchina perfetta, ma ha in potenza tutta quella bellezza e quello strapotere che dimostrerà nelle stagioni successive, fin quando non sarà la sorte, il destino, a mettersi di mezzo. A 90 minuti dalla conclusione del campionato, delle finali, dunque, Torino e Juventus sono appaiate in testa. Il regolamento parla chiaro, in caso di parità, come vi avevo anticipato, sarà una finalissima di spareggio a decidere il titolo di campione d'Italia. Ci si avvicina dunque alla prospettiva di un ennesimo derby, stavolta talmente decisivo da essere definitivo. Quando ormai ci si prepara alla villeggiatura estiva, in un caldissimo 28 luglio 1946, il Torino si prepara dunque ad affrontare la Pro Livorno per l'ultima fatica del girone finale, mentre la Juventus è attesa in casa del Napoli. È una vigilia che vede Granata e Bianconeri di fatto già con la testa allo spareggio. Chiaramente bisogna fare attenzione, come si legge sulla stampa, si sa per esperienza che nel calcio non conviene mai fidarsi troppo. Un motto chiarissimo, che quel giorno rivela tutta la sua verità, ma fortunatamente in un senso decisamente favorevole ai Granata. Per il Toro, infatti, quel giorno è tutto troppo semplice. Nonostante la leggenda volesse che Novo avesse invitato i suoi a risparmiarsi e a non infierire, i Granata, schierati con la formazione tipo, fanno venire un brutto mal di testa ai Abronici con un 9-1 che non lascia grande spazio all'interpretazione. È una vera e propria passerella. Gabetto ne fa 3, Castigliano 2, poi segnano Grezzar, Loic, Ballarin, Mazzola. L'attenzione dei tifosi però è tutta verso la radio sintonizzata dal terreno di Napoli, dove la Juve è scesa in campo in uno stadio della Liberazione stipato all'inverosimile. Già al 58esimo, al Philadelphia, era stata trasmessa la notizia del Napoli in vantaggio per opera dell'ala Berto Busani, ma l'eccitazione era durata poco, perché neanche 5 minuti dopo i bianconeri si erano portati sul pari grazie al solito Piola. Con il risultato già ampiamente definito a Torino, a quel punto tutta l'attenzione era ovviamente sull'impianto del Vomero, dove l'atmosfera in quel giorno era caldissima ed è addirittura necessario l'intervento della celere per placare gli animi dei tifosi napoletani sugli spalti. Tra errori tecnici, un po' di sufficienza da parte della Juventus, un approccio alla gara sicuramente poco deciso e anche una grande competitività dimostrata dal Napoli, alla fine il risultato non cambia. Senza neanche attendere l'annuncio definitivo dalla radio, il dirigente Granata Civalieri ha un collaboratore che da Napoli compone direttamente il numero di telefono di Philadelphia e annuncia «È finita, abbiamo vinto». La Juventus ha pareggiato, il Torino è campione, la classifica recita 22 per i Granata contro i 21 dei bianconeri e parte una spontanea invasione di campo con il pubblico che si riversa sul terreno di gioco per abbracciare la squadra, quel giorno in elegantissima divisa bianca, come si può vedere nelle foto di questa giornata in cui tutta la rosa posa con un sorriso smagliante, con Ferruccio Novo al centro e con i più stretti collaboratori del presidente intorno, prima di tutto Roberto Copernico e Ippolito Civalieri. E di nuovo, 3 anni dopo, con una guerra di mezzo, il Torino campione d'Italia, in modo più inaspettato, senza neppure dover ricorrere all'ennesimo dentro o fuori di una stagione infinita, dopo la bellezza di 40 giornate ufficiali di campionato disputate, Lo fa esattamente come 3 anni prima, quando l'aveva spuntata una manciata di minuti dalla fine in una partita combattutissima in quel di Bari, nel modo più bello e anche un po' inaspettato, senza aver pareggiato neppure una gara nel girone finale, avendone vinte 9 e perse 3, di cui una veramente bruttissima, ma segnando la bellezza di 43 gol in 14 gare, subendone un totale di 14, di cui 6 soltanto nella bruttissima partita di qui sopra. Si pensi peraltro che contando anche il girone dell'Alta Italia, i gol realizzati diventano 108 a fronte di 32 subiti. Il capocannoniere delle finali, tra l'altro, decisamente a sorpresa, è il mediano vercellese dal tiro portentoso, Eusebio Castigliano, che chiude con 13 reti, 5 in più di Barbieri del Napoli, addirittura 6 in più del bomber granata Gabetto, che non va oltre i 7, mentre Mazzola e Loic si fermano a 5. I titoli dei giornali sono chiari. Il Calcio Illustrato scrive: ha vinto il migliore, il Corriere dello Sport, lo scudetto alla squadra più forte. La Gazzetta scrive che il Torino questo campionato l'ha vinto 2 volte, quando era finito il girone eliminatorio, che era durato quanto un normale torneo, e l'ha rivinto imponendosi nel girone finale. Tutto Sport, a firma di Luigi Cavallero, parla di valori granata nella luce della vittoria. Proprio Cavallero che, come i più attenti ricorderanno, accompagnerà i granata fino al loro ultimo viaggio, il 4 maggio 1949, scriverà uno dei commenti più appassionati dopo quel successo, raccontando l'atmosfera vissuta al Philadelphia. Quando il fischio dell'arbitro ha segnato la fine di 10 mesi di lotta, la folla ha superato la barriera che la divideva dai suoi giocatori ed è corsa a baciarli, ad abbracciarli, a dissarli sulle spalle. Chi non è sportivo non può capire la profonda emozione che un simile successo dona non solo agli atleti, ma anche ai semplici appassionati. Noi abbiamo visto i giocatori piangere di gioia, serrarsi commossi intorno al loro presidente, artefice primo della loro vittoria, che è la sua vittoria, all'allenatore, ai dirigenti che li hanno sorretti nei momenti difficili, ma abbiamo visto anche fuori dagli spogliatoi scene di giubilo che non dimenticheremo. Sì, sappiamo che il calcio è spettacolo, che i suoi attori sono professionisti lautamente pagati, che ai loro successi sono legati grossi premi, che non si gioca e si lotta più come ai tempi della Pro Vercelli, unicamente per l'amore dei colori sociali. Tuttavia, c'è nello sforzo atletico di questi ragazzi qualcosa che va oltre il premio, oltre il denaro. C'è ancora lo spirito di squadra, la volontà di vittoria, l'ansia di primeggiare. È curioso leggere, già nel luglio del 1946, un paragone con i decenni precedenti. La classica contrapposizione fra uno sport fatto di valori e uno fatto di professionisti. E questo è un segno evidente di come già allora ci fosse in corso un grande cambiamento, di cui peraltro lo stesso grande Torino era stato uno dei principali artefici, considerati i grandi investimenti, ma soprattutto la volontà di Ferruccio Nuovo di gestire il club esattamente come un'azienda, con degli importanti risultati di business, diciamo, da raggiungere. Romanticamente possiamo sicuramente ritenere quell'epoca come un qualcosa oggi da rimpiangere, ma non si può negare come in un certo senso si fossero già poste le basi per ciò che sarebbe venuto nei decenni a venire, con l'evoluzione non solo del calcio, ma di tutta la società. È però toccante leggere le parole di Cavallero, a maggior ragione considerando il destino che sarebbe stato riservato all'allora cronista di Tutto Sport. Il commento si chiude infatti così: vittoria del Torino, squadra, e vittoria del Torino, sodalizio. Toccala loro ad una società gloriosa, antesignana del gioco in Italia, ad una scuola di campioni che ha sempre dato lustro al calcio nazionale e atleti alla squadra azzurra. Gioiscono oggi i vecchi giocatori che conquistarono il Torino lontane ma non dimenticate vittoria. Gioiscono i ragazzi delle ultime leve che saranno un giorno i difensori della gloria granata. Ed è nel coro la folla legata al suo Torino da un amore che solo lo sport sa suscitare. Direi insomma che non possa esserci conclusione migliore per questo lungo episodio. Chiaramente, dopo aver raccontato questa stagione infinita in cui il Torino si è trovato di fatto a dover vincere 2 campionati in uno per poter confermare il proprio scudetto sul petto, le cose cambieranno molto nella stagione 1946-1947. Nel corso dell'anno, infatti, la federazione aveva già decretato il ritorno a un campionato girone unico, composto da 20 squadre di Serie A, con la possibilità di tesserare fino a 2 stranieri per squadra. Lo vedremo meglio nei dettagli nel prossimo episodio, ma la stagione 46-47 sarà una stagione di grandi evoluzioni. Oltre al girone unico, gli italiani, per esempio, scopriranno la passione per il cosiddetto totalizzatore, quello che poi diventerà il famoso Totocalcio. Scusandomi dunque per l'imperdonabile, e davvero imperdonabile, ritardo con il quale è giunto questo episodio, mi permetto di invitarvi come sempre a seguire Invincibili sulla vostra piattaforma podcast preferita, valutarlo con delle recensioni se l'avete apprezzato e condividerlo con chiunque pensiate possa essere interessato. Cliccare su Segui vi consentirà di essere sempre informati sulle nuove uscite, benché siano, lo dico a malincuore, meno di quelle che io stesso vorrei proporvi. Impegni lavorativi, familiari mi tengono senz'altro molto indaffarato, ma vi prometto che farò del mio meglio per tornare quanto prima da voi. Mi permetto dunque di darvi appuntamento per scoprire insieme cosa accadrà nella stagione 46-47, senza dubbio una delle più iconiche e dominanti per Mazzola e compagni, al prossimo episodio, l'episodio 30 di Invincibili, la leggenda del Grande Torino.
Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai, che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era, sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai. Quel giorno di pioggia ti dissi com'è, la vita ti vive senza un perché.
Questo era Invincibili, il podcast dedicato al racconto e alla riscoperta di una delle più importanti pagine della storia del calcio italiano ed anche, se non soprattutto, della società che lo circondava. La canzone che avete ascoltato è Quel giorno di pioggia dei Senso Unico, che ringrazio per la collaborazione e per il supporto. Ringrazio la testata online Toro News, media partner di questo progetto, Marta Galli per l'illustrazione originale che fa da copertina a questo podcast e Francesco Grandazzi, art director dei materiali di comunicazione. Io sono Diego Fornero, l'autore di questo podcast, e vi aspetto al prossimo episodio per continuare insieme il nostro viaggio nella leggenda, la leggenda degli Invincibili.